Bello lodare il Signore, tante volte vorrei ancora di più, come avete visto alla fine della lode, scatenarmi, proprio esprimere. Sicuramente ogni tanto mi viene questo spirito di Davide, il quale danzava davanti all'arca. Chiaramente è bello perché in qualche modo è come se da bambini possiamo veramente esprimere tutto quello che è disinibito, una libertà nuova. E io spero che tanti di voi, ecco, al di là degli acciacchi, possano veramente scoprire sempre di più la libertà che c'è alla presenza di Dio. Perché questa libertà di bambini ha il potere di distruggere, di ridurre al silenzio il vendicatore, l'avversario. Ed è qualcosa che non dobbiamo dimenticare. Però questa mattina io ho qualche pensiero un poco che vuole fare un po' un identikit e vuole identificare un po' meglio quelle macchinazioni, quegli attacchi che sono volti alla nostra vita, dei quali non siamo consapevoli, e così come abbiamo bisogno di una rivelazione sempre maggiore della grazia, dell'amore di Dio, abbiamo bisogno anche di non ignorare le macchinazioni del diavolo, perché piano piano viviamo in un contesto dove questa figura si sta trasformando, sta diventando sempre più seducente, sta attaccando in maniera sempre più subdola, e abbiamo bisogno di comprenderlo nella nostra vita proprio per essere liberati da questa dimensione potente che cerca di velare il Vangelo, la buona notizia, cerca di impedire, come spesso diciamo alle persone, di capire che in Gesù c'è la salvezza, c'è la via, c'è la verità, c'è la vita, ma cerca poi di impedire ai credenti, a me, a te, di scoprire questa libertà che abbiamo in Cristo, di occultare, di nascondere quelle ricchezze meravigliose che Dio ci ha dato. E voi sapete tutti quanti che Gesù, attraverso la sua vita irreprensibile, ha combattuto una battaglia che doveva essere la nostra. La nostra era già stata persa. La battaglia di Adamo si è conclusa in una catastrofe. Il primo Adamo ci ha messo in condizioni pietose, ma il secondo Adamo, attraverso la sua morte espiatrice, ha cancellato, dice la Scrittura in Colossesi 2:14, il documento a noi ostile, i cui comandamenti ci condannavano, e l'ha tolto di mezzo inchiodandolo sulla croce, ha spogliato i principati e le potestà, ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di essi attraverso la croce. E questo è un fatto avvenuto già. Attraverso quello che Gesù ha compiuto, noi legalmente siamo stati sottratti dal potere che il diavolo aveva sulla nostra realtà spirituale. Questo è importante e non è mai troppo ribadire e sottolineare che attraverso la fede in Cristo diventiamo nuove creature, che in questa nuova identità che Dio ci ha dato non c'è possibilità di accesso per il diavolo. È un territorio dove il diavolo non ha alcun diritto di entrare. E questo è meraviglioso, sapere che quello che Gesù ha compiuto si è realizzato, ha trionfato su ogni potestà e principato. Però qualcuno potrebbe dire: ma se ha trionfato su tutto, perché le cose ancora funzionano così intorno a me, dentro la mia mente? Ma questo è altrettanto chiaro, perché è vero, il male è stato cacciato nella dimensione spirituale, ma ancora sussiste nel regno fisico e nel regno mentale. Quello è il suo punto di azione più forte ed è lì che tante volte ci dobbiamo confrontare con qualche cosa che vorrebbe distruggerci. Quindi ci è stato ri riacquisito, abbiamo riacquisito un diritto legale sullo spirito di tutti gli esseri umani, di essere liberi, di è stato fatto un passaggio di proprietà meraviglioso, dove Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figliuolo. E queste sono belle notizie, però tutto questo tante volte non deve darci la illusione che il potere del male è finito. Sì, è finito nella dimensione spirituale, lì è stato cacciato fuori, ora viene il principe di questo mondo e sarà cacciato. E poi chiaramente c'è una dimensione diversa dove noi ci confrontiamo, e questa dimensione riguarda, ripeto, la nostra mente. Il diavolo è stato giudicato, ma in qualche modo ha un potere che esercita, e abbiamo chiaramente bisogno di identificarlo. E questa mattina brevemente vogliamo comprendere queste sue attitudini fondamentali, vogliamo fargli un breve identikit. Prima di tutto, lui è padre della menzogna. Cosa significa? Significa che l'azione più specifica del male nella tua vita sarà quella di cercare di ingannarti, di illuderti. E l'inganno può avvenire su vari piani. L'inganno potrebbe essere semplicemente dire: Dio non ha fatto niente in te. Potrebbe essere dire: ma dov'è Dio nella tua vita? Oppure, e questa è una menzogna, oppure potrebbe essere creando delle illusioni, creando dei miraggi, creando delle situazioni dove tu pensi che sia bello andare, in realtà vai in quei luoghi e poi non c'è niente. Il potere illusionistico del male funziona sia negando l'opera che Dio ha fatto in noi, e tante volte bisogna dire che passiamo dei momenti, passiamo delle situazioni dove realmente abbiamo difficoltà a dire: mamma mia, ma dov'è Dio dentro di me in questo momento? Magari siamo arrabbiatissimi e facciamo uscire le cose più brutte nella nostra vita e cadiamo in certe situazioni dove non pensavamo di poter cadere, e la menzogna in quel momento più forte è uno spirito di incredulità che vorrebbe dirti: Dio non esiste, non è vero, tu sei sempre lo stesso, tu non cambierai mai. E questa è una menzogna fortissima, perché ha la capacità di condizionare la nostra vita nelle tappe che Dio ha preparato per noi, in quei passaggi dove abbiamo bisogno di andare al livello successivo. Ma se non abbiamo fiducia nell'opera che Dio ha fatto in noi, non ci arriveremo. E mai, magari poi per coerenza diremo: ma come Dio si può servire di una persona come me? Come, ecco, cederemo a questa menzogna che, mentre Dio dice tutto è possibile se hai fiducia, se credi, è come se il male dicesse: tutto ti è impossibile se lo guardi dal punto di vista umano. E lui tante volte ha la capacità di dare troppo valore a quello che è il giudizio umano, di alterare quell'affermazione della scrittura che dice: sia considerato ogni uomo bugiardo e Dio veritiero. La potenza del male si esprime dicendo: sia considerato l'uomo veritiero e sincero e tutto quello che dice Dio bugiardo. Quindi il bugiardo cerca di inoculare in noi una immagine di Dio bugiardo, dell'io sono bugiardo. E alla fine, se non riconosciamo più l'io sono come sorgente di verità, come punto di riferimento, noi sapete che facciamo? Ci riprendiamo l'io sono. Non io sono per eccellenza, ci riprendiamo la nostra identità, la nostra autogiustizia, il nostro tentativo di costruire con le nostre forze, e siamo destinati al fallimento. Quindi descriverò pochissime questa mattina caratteristiche di questi identikit, ma una immagine importante è capire che dove c'è illusione, dove c'è menzogna, dove c'è bluff, c'è l'azione del male. Anche nell'azione che tu hai svolto per difenderti dal tuo male c'è il bluff. Io spesso ho sottolineato che tutte quelle difese umane che ci apparentemente aiutano perché ci fanno nascondere il male, l'aggressività, la violenza, e la mettiamo in soffitta, in cantina. Chi può avere interesse a mantenere tutta la sporcizia dentro di te dandoti l'illusione che è tutto pulito? Il male, perché poi questa immondizia che noi lasciamo che si accumuli senza saperlo, alla fine si aprirà la porta della soffitta e mamma mia, si salvi chi può. Quindi alla base di tutte le difese umane, di tutti gli sforzi umani che tu hai fatto per cambiare, ti dirò una brutta notizia. Io so che tu ce l'hai messa tutta per volere cambiare, ma se non scopri la soluzione di Dio, il cambiamento è stato semplicemente effetto di una complicità del principe della menzogna che ti ha dato l'illusione di poter essere santo senza bisogno di Dio, di poter essere buono senza bisogno di attingere alla bontà di Dio. Tutte le caratteristiche morali, etiche che abbiamo acquisite apparentemente da soli, altro non sono che delle maschere, dei falsi, non sono ritratti d'autore, sono dei falsi. E quando si vede il falso? Quando poi ci troviamo di fronte ai test della vita e si vede che quella pace che sembrava una pace spirituale, altro che pace, ci viene di ammazzare gli altri, eccetera eccetera. Quindi capite, padre della menzogna, state attenti, in lui non c'è alcuna verità, diceva Gesù, e ogni giorno ci confrontiamo con questo aspetto del male, qualcuno che ci presenta un'immagine diversa di Dio, del progetto che Dio ha per la nostra vita, e ce lo fa vedere in una maniera chiara: guarda, vedi, questa è la verità. Ma abbiamo bisogno di riconoscere questo e dichiarare veramente che Gesù è la verità e che attraverso la sua luce noi possiamo vedere la luce. Un'altra caratteristica del principe di questo mondo è che è omicida fin dal principio. Quindi questo spirito di Caino, questo spirito che poi si trasmette, è una radice profonda in cui ci ritroviamo e in cui riceviamo questo influsso. Chiaramente non è detto che noi dobbiamo uccidere realmente, ma nella modalità che usiamo, quella di eliminare il problema eliminando la persona, non è che la eliminiamo fisicamente, ma c'è un influsso molto forte del male. Sapete perché? Perché alla fine è come se alla sofferenza e al dolore il diavolo volesse ispirare un discorso in cui tu distruggi, o distruggi gli altri o distruggi te stesso. L'omicida in realtà è qualcuno che deve fare pagare, che deve penalizzare, che deve trovare un capro espiatorio per tutta la sofferenza, e allora farà pagare qualcun altro. E ricordatevi, ogni giorno abbiamo a che fare con questa realtà dell'opera del male, che altro non fa che amplificare, questo l'abbiamo sempre sottolineato, degli stimoli che sono già presenti in noi. Padre della menzogna, anche in noi è presente uno stimolo a pigliarci per fissa, non a pigliare per fessi gli altri, questo pure, a recitare, a fare finta di niente, ce l'abbiamo. Già è presente in noi un segnale che tende a bleffare con se stessi. Però dico, il male lo può amplificare, lo può rendere veramente una realtà in cui tu vivi tutta una cosa diversa da quella che è, e ti convinci così tanto che la tua verità è verità, mentre è una menzogna. E così pure anche noi abbiamo tendenze al risentimento, a farla pagare, a vendicarci. E ovviamente chi è omicida fin dal principio cavalca questi stimoli, cavalca. Abbiamo sentito poco fa qualche cosa sul perdono, di come realmente lasciare tramontare il sole sulla nostra ira crea un posto al diavolo, e che questo diventi un'intolleranza alimentare o diventi veramente una vendetta esplosiva che tu farai dopo 30 anni e ne pagheranno altri le conseguenze. In ogni caso riconosciamo questa azione quotidiana del male che vuole istigarci a odiare, ci vuole fare identificare con questa rabbia, con questo desiderio che per il male che succede qualcuno deve pagare, quindi omicida fin dal principio. E questo spirito lo viviamo ogni giorno e ogni momento, quando entriamo in difficoltà di relazione, quando entriamo in difficoltà di comunicazione. Cosa ci viene dentro? Chiaramente non lo facciamo, mi ammazzerei. Lo cancellerei, perché non sparisce. Mi crea troppo problema. E allora capite che nell'ispirazione dell'omicida fin dal principio c'è la tendenza a cancellare. Sapete qual è il problema però? Che cancelliamo uno, cancelliamo due, cancelliamo tre, cancelliamo quattro, alla fine restiamo solo noi e ci autocancelliamo. Ci sono tante persone che, soffrendo tanto, che soffrendo intensamente delusioni, traumi, hanno superato questi problemi cancellando la relazione, cioè intrattenendo relazioni soltanto formali, come a dire pace, però a distanza di sicurezza. Io no, in famiglia no. Incontro centinaia di credenti che dopo traumi incredibili non vogliono più entrare e fare parte di una famiglia spirituale. Perché? Perché sono troppo traumatizzati, c'è troppa rabbia, odio, quindi c'è questa tendenza all'isolamento, perché alla fine hanno ucciso tutte le loro relazioni. Non hanno ucciso le persone, fortunatamente, però hanno ucciso tutte le relazioni ispirati da qualcuno che gli diceva: sì, vedi, hai ragione, tutti sono cattivi, hai ragione, nessuno ti capisce, hai ragione, tu che avevi la verità, invece tutti gli altri ti stanno facendo del male. Allora chiaramente questo spirito di omicidio si trasforma in cancellazione da Facebook, in cancellazione da tutto, cancellazione dal numero di telefono, cancellazione nella mente. Noi, ispirati dal male, tante volte cancelliamo tutte le persone che non vorremmo più incontrare. E questo è già qualcosa che la nostra coscienza fa normalmente. Non so se vi è mai capitato di fare esperienza che tutti i ricordi dolorosi automaticamente sembra che si vanno ad archiviare in certi posti dove non li volete vedere più. E così anche le persone dolorose le andate a nascondere nella soffitta, però poi Dio le tira fuori. Perché? No, Signore, non ci voglio pensare al male che mi ha fatto. No, hai bisogno di pensarci, perché pensandoci puoi essere liberato attraverso il perdono e puoi esserne guarito. Alleluia. Quindi un'altra attitudine del male con cui ti confronterai è questo spirito, che non è tanto lo spirito di rabbia o di odio, anche quello. Non so se vi rendete conto che quando vi arrabbiate ci avete un suggeritore che vi suggerisce le parole più cattive per distruggere l'altro. Proprio c'è come mirare perfettamente, sapere cosa fa più male all'altro e dargli certe botte, con la lingua naturalmente, poi grave se passiamo ai fatti anche fisici, ma lì abbiamo un ispiratore. Quando vogliamo odiare, quando vogliamo cancellare, il diavolo è come se mette il turbo nella tua vita, no? C'è un'accelerazione incredibile, e non è semplicemente facendo corsi per frenare la nostra mente o per, io facevo meditazione trascendentale, ve l'ho detto tante volte, si potrebbero fare arti marziali, si potrebbe fare qualunque cosa, non sono mezzi sufficienti per frenare la rabbia interiore, perché abbiamo bisogno poi veramente di essere liberati da tutti i chiumi, da tutte le cose che ci hanno fatto del male, portandole a Gesù, facendo entrare Gesù in quelle aree dove ci siamo difesi da soli e purtroppo la difesa non ha funzionato. Ecco perché in tutte le parti della scrittura, quando si parla di fronteggiare il diavolo, non dice siate più furbi di lui, non dice siate più forti di lui, non dice siate più cattivi di lui, è un po' difficile diventare più cattivi del diavolo, ma dice resistetegli stando fermi nella fiducia, nella fede del progetto di Dio, avendo preso lo scudo della fede per difendervi, per parare i dardi maligni che arrivano ogni giorno. Voi pensate che il diavolo va in ferie? Come Dio non va in ferie? Come Dio ogni giorno è pronto a rivelarci il suo amore, e purtroppo tante volte noi non ci prendiamo la nostra dose di amore di Dio, ma ci prendiamo ogni giorno la nostra dose di odio del diavolo e di azione sottile attraverso la nostra mente. Ora, io non voglio crearvi una paura, ma voglio crearvi una coscienza di come tante volte voi non capite perché in qualche modo qualche cosa di negativo si va caricando durante la giornata. Dici, ma com'è che qua mi sto caricando sempre più negativo? E poi arriva qualcuno, bam, gli do un calcio, qualcuno ti fa un sorriso e tu dico, che cosa succede? Succede che se tu non sei cosciente e magari ti distrai, non ti accorgi che hai ceduto, hai aperto uno spazio attraverso le tue emozioni a questa azione della menzogna, a questa azione dell'odio per tutto e tutti. E poi un'altra penultima, oggi tratteggeremo solamente questi quattro tratti del potere del male. La scrittura definisce il diavolo accusatore dei fratelli. E qua dobbiamo fare un momento di silenzio per tutti i fratelli che abbiamo ucciso col pensiero, no? Come si fa un momento, dico, di silenzio per i morti, no? Il potere del male non solo, abbiamo detto, è dell'istigare quest'odio, questa violenza, questa tendenza alla sciarra cronica, non solamente all'arrabbiarsi momentaneo, ma come a dire cancellato, non cancellato momentaneamente, cancellato definitivamente. Ma poi soprattutto, chiaramente, la doppia dose non è solamente odiare, ma accusare. Perché quando odiamo potremmo anche dire non ci posso fare niente, è più forte di me, non ci riesco, sono io in fondo che ho difficoltà pure. Ma l'accusa è peggiore, perché è come se dicesse la colpa è tua. La colpa è tua. La colpa è sempre degli altri. Avete mai notato questo spirito che tende ogni tanto a volere prendere il sopravvento? Perlomeno in me io lo noto ogni tanto, la tendenza quasi a trovare sempre una giustificazione per cadere sempre in piedi. Non sono il solo. E quindi accusare gli altri, le circostanze, le situazioni, i comportamenti degli altri, i fattori esterni. E tante volte questa cosa è come se ci aiutasse, per modo di dire, a sentirsi giusti, a sentirci non nel torto, ma nella ragione. Ricordatevi ogni giorno vi confronterete con questo spirito di accusa che accusa voi, e questo è grave, perché tante volte potrete dire: non mi perdono, mi accuso, non mi perdono per quello che ho fatto, mi accuso. Quindi anche questa è un'ispirazione del male, l'autoaccusa. Ma è anche un'ispirazione del male la eteroaccusa, cioè accuso gli altri, sono sempre gli altri che sbagliano, sono gli altri che non mi capiscono, sono gli altri che non vanno. La scrittura ce ne parla molto chiaramente in tante parti. Mi ricordo una parte quando Giacomo parla della sapienza che viene dall'alto, ve la ricordate? Pura, pacifica, mite, arrendevole. Ma lui dice pure c'è un'altra tipo di realtà, dice: se avete nel cuore vostro, Giacomo 3,14, vale la pena leggerlo un momento andando verso la conclusione, ma se avete nel vostro cuore amara gelosia e spirito di contesa, no, sono gli altri che sono in contesa con me. Sono gli altri che non mi sopportano. Sono gli altri. Tante volte dobbiamo riconoscere che veramente il dolore che ci portiamo dentro è così grande che non ce ne accorgiamo. E poi avviene in termini psicologici un meccanismo proiettivo in cui, vi ho detto tante volte, attribuiamo agli altri quello che noi viviamo. Non so se ci avete fatto mai caso nella vostra vita. E qui Giacomo dice: se avete nel cuore vostro amara gelosia e spirito di contesa, e tante volte abbiamo questa cosa, abbiamo uno spirito critico, abbiamo uno spirito di polemica, abbiamo tanti atteggiamenti ancora non rinnovati, è meglio che lo riconosciamo, perché se non lo riconosciamo, in pratica useremo questa realtà, ma alla fine ci ritroveremo sempre da soli. Perché? Perché io ero sempre così. Ogni volta che una situazione non andava, dicevo: ah, questo non va, oh, questa chiesa non è possibile, oh, quest'altro non va. Insomma, dovunque c'era una relazione io ci trovavo sempre il pelo nell'uovo. E alla fine la soluzione qual era? Stare da soli. E per imparare a stare non da solo ho dovuto cominciare a rendermi conto che dentro di me c'era gelosia e c'era contesa, c'era polemica. E l'apostolo Giacomo dice: se avete questo nel vostro cuore, non vi vantate, non mentite contro la verità, perché questa non è la saggezza che scende dall'alto, ma è una saggezza terrena, animale e diabolica. Qui ancora una volta vedete come l'azione del diavolo altro non è che un'amplificazione di qualcosa che è già presente in te. Se sei geloso, se stai invidiando, se vorresti essere al posto di un'altra persona, tante volte cosa fai? O lo riconosci e dici: io vorrei essere al posto di quella persona, o la odi, la distruggi. Tante volte invidiamo delle persone che hanno un potere economico notevole e sotto sotto abbiamo piacere se vanno in crisi. E che avviene a tutti. Cioè, bene gli sta, ecco, vedi, i soldi uccidono. Persone che hanno il potere e diciamo: vedi, il potere gli è stato levato, quasi c'è una sorta di godimento. Perché qualcuno diceva: il potere uccide chi non ce l'ha. No, ma non è così. Abbiamo bisogno di riconoscere l'azione sottile che il diavolo sta indirizzando verso la nostra vita, servendosi dell'accusa, amplificando dei sentimenti di amarezza, di dolore, di delusione. Così andremo di delusione in delusione perché tutti ci deluderanno e allora alla fine cederemo a questa azione sottile demoniaca che vuole separarci, vuole isolarci, vuole evitare che siamo famiglia, perché nella famiglia tutto sommato, anche se si sta male, c'è sempre un contatto. Quanti figli scappano a un certo punto dalle loro famiglie dicendo basta, non ne posso più di mia madre, di mio padre, di qua, di sopra, di sotto, e poi come il figliol prodigo nelle situazioni dove si vanno a cacciare rimpiangono la famiglia, cioè per quanto negativa, per quanto la famiglia è sempre un luogo dove sai che c'è qualcuno che almeno cerca di occuparsi di te, non lo farà nel migliore dei modi, ma l'azione potente del male ha anche a che fare con questa forza di diabolos, di separazione, di separatore. Non è possibile, mi hai deluso troppo, ormai è finita, il nostro matrimonio non potrà ricostruirsi più, il nostro rapporto non potrà funzionare più. Se entriamo in quest'ottica, noi cediamo a questa azione demoniaca che sta cercando di distruggere tutto, la famiglia, il senso della famiglia, ma il senso di tutto. Ieri leggevo un articolo che non so in quale stato, forse in Germania, così si comincia a autorizzare l'amore incestuoso, come a dire siccome amore si può fare, e andremo di male in peggio. Secondo alcuni entreremo in una libertà sempre più grande, perché cercando il piacere senza Dio entreremo nella perversione più assurda, mettendo al centro dell'adorazione l'uomo e non più Dio. Sapete cosa succede? Paolo ai Romani lo dice bene: avendo adorato e servito la creatura anziché il creatore, si viene abbandonati all'istinto più bestiale. Anzi, le bestie, tutto sommato, sono molto più equilibrate per certi versi. Ma se togliamo gli occhi dal progetto di Dio, veramente homo homini lupus, veramente il male viene fuori, veramente finisce in un relativismo etico, veramente finiamo male. E questo è quello che sta avvenendo, quindi abbiamo bisogno di non ignorare questa azione perpetrata nella tua vita che vuole veramente rompere, vuole creare odio, vuole dire Dio ti perdonerà ma io non ti potrò mai perdonare, vuole determinare accusa per noi stessi, per gli altri, perché questo ci porterà a isolarci ancora di più e a vivere veramente nella solitudine estrema. Ultimo punto, un'altra caratteristica di questo identikit che vorrei che ricordaste, non tanto per un ricordo, ma per capire come queste azioni stanno giornalmente attentando alla tua vita. Il diavolo, dice la scrittura, gira intorno come un leone ruggente cercando chi possa divorare. Divorare ha a che fare con diventare, non è che il diavolo ti può mangiare, chiaramente, non è un cannibale, non è questo il pericolo, ma che ti può assorbire nei suoi circuiti, nella sua mentalità, trasferire la sua mentalità nella tua mentalità e senza rendertene conto tu cominci a camminare con la mentalità non dell'omicida, con la mentalità del mafioso, e non mafioso spirituale, mafioso omicida solamente col pensiero, accusatore semplicemente in nome della scrittura. Chiaramente ci sono tanti alibi per i nostri atteggiamenti negativi, alibi spirituali in cui noi siamo cattivi perché... Ma quello che ancora... E l'azione del diavolo va identificata perché non ci lasciamo divorare, non ci lasciamo prendere. E l'ultimo aspetto che voglio trattare questa mattina, possiamo dire che l'azione del diavolo è un'azione di ispiratore, del magico. Qui ci vorrebbe tutta una dissertazione particolare, però capite bene. Il magico è tutto quello che in qualche modo avviene senza bisogno di entrare nel progetto di Dio, di vedere cose buone e cose male. Il magico è il talismano, il magico è il chiedere aiuto alle forze del male per ottenere risultati positivi. Quante persone sono rimaste intrappolate dal rivolgersi all'occultismo, ai maghi, ai guaritori? Persone di grande cultura, noi potremmo pensare che questo tipo di approccio sia solamente nel popolino, nelle persone, ma no, assolutamente. Persone di grandi intelligenze che poi consultano la magia per ottenere potere, per ottenere comprensione, per capire meglio come arricchire e altre cose. Cantanti, attori, persone che devono il loro successo ad avere consacrato la loro vita al male. Ispiratore del magico. Il magico è un risultato abracadabra, dove non c'è bisogno di fede, non c'è bisogno neanche di sforzo. Un potere spirituale, un'autorità spirituale contraffatta, questo è il magico. Un circondare di valore buono o positivo qualcosa che è veleno. Siamo proprio nella settimana dove ci sarà Halloween. Lo sapete? Cosa? Nel mese, vabbè, dicono la settimana che precede il giorno, in questo senso. E chiaramente ci sono atteggiamenti diversi, c'è chi sdrammatizza, c'è chi dice no, ma stupidaggini sono, ma c'è chi si accorge realmente di come questo tempo è un tempo di apertura più o meno cosciente all'azione di forze negative. E già senza bisogno di entrare in questa dimensione di Halloween, noi siamo esposti, come abbiamo sentito fino ad ora, e quindi evitiamo. C'era un mio amico che è un esorcista, padre Gabriele Amort, l'avete sentito? Ogni tanto è stato citato, ora c'ha la sua età, sono stato con lui a alcune conferenze, il quale diceva che festeggiare la festa di Halloween è rendere un'osanna al diavolo, il quale, se adorato anche soltanto per una notte, pensa di vantare dei diritti sulla persona. Questo, vi sto facendo una sua citazione, questo per dire, è un noto esorcista riconosciuto della Chiesa Cattolica, ma senza bisogno di andare a lui, abbiamo bisogno di comprendere che realmente non è un messaggio che vuole intimorirvi, ma vuole rendervi coscienti che quando state lottando con l'inflazione, state lottando con le tasse, state lottando con la TARSU, con la TARSI, con la TARSI, cioè ormai tutti gli acronimi, tutti questi nomi neanche me li ricordo perché li confondo. Li lascio svolgere al mio consulente, l'IMU, l'AMU. Ho tutte queste cose, mentre ci dobbiamo confrontare con 10.000 cose che già sono così tante che mamma mia, non ci lasciano tempo per nient'altro. Ricordatevi che c'è uno spirito malefico che opera principalmente, dice la scrittura, negli uomini o le donne, uomini in senso generale, ribelli. Chi è un ribelle? Siete stati ribelli da giovani? Abbastanza? Vi siete ribellati? Avete? Il ribelle è qualcuno che non trova fiducia. Magari non trova fiducia in nessuno. Magari dice: Signore, ho fiducia solo in te, ma non mi fido di nessuno. Io ero così. Signore, io mi fido solo di te. Ma Dio diceva: ma un attimo, ma io ho creato anche altre cose. Cioè, siamo io e tu, va bene. Il ribelle è qualcuno che non si dispone, che non ha fiducia nell'autorità. Allora si potrà ribellare all'autorità di un vigile che gli fa la multa. Ah, no, questa multa non è giusto, io avevo posteggiato solamente per un momento. Ma là c'è messo il divieto di posteggio. Ribelle, dico, c'è uno spirito di ribellione in ognuno di noi, poi a livelli diversi. O si può ribellare all'autorità e il male sta cercando di entrare in questa dimensione. E Dio ci avverte: non vi ribellate ai miei suggerimenti, perché così aprite la porta al ladro che è venuto se non per rubare, ammazzare, distruggere. Ci alziamo in piedi. Spesso la ribellione è collegata all'orgoglio. Chi è stato il ribelle per antonomasia? Lucifero. Chi si è ribellato all'ordine perfetto che Dio aveva immaginato per la creazione? E perché? Perché voleva essere al centro. Voleva essere al posto di Dio. E tante volte anche noi vogliamo essere al posto di Dio. E questo ci causa tanto male. Ma quando vogliamo essere al posto di Dio è come se facciamo un invito a cena a qualcuno che apparentemente ci darà forza, ci darà, ma poi alimenterà l'amarezza, il dolore. E questa mattina vogliamo veramente ringraziare Dio perché Lui ci avverte. Lui soffre troppo nel vedere quando noi in maniera così incosciente, ingenua, apriamo la porta a tante cose e facciamo entrare degli animali nella nostra mente che già chiaramente fanno un danno ulteriore. Facciamo alimentare al diavolo la nostra gelosia, la nostra invidia, la nostra amarezza. Magari giustificata, è giusto, perché? Perché così, questo mi doveva succedere, questo doveva accadere, così si doveva comportare, così mi doveva trattare, così mi doveva deludere, così mi doveva tradire. Ci abbiamo 10.000 motivi per poter amareggiarci. Ma ricordatevi che l'amarezza fa un posto al diavolo e il diavolo è ben contento questa mattina di poter accomodarsi lì dove trova un ambiente amarevole. Non amorevole, amarevole. Tutte le radici di amarezza, perché la scrittura dice levatele subito, perché sono contagiose, perché sono un punto di aggancio dello spirito del male. Hai bisogno di liberarti subito dall'amarezza. Se qualcuno ti ha causato amarezza, veramente benedici, perdona. Liberati da questo male, perché questo veleno, questa radice diventerà qualche cosa che poi ti fa male in altri livelli, in altre situazioni, e nella migliore delle ipotesi ti farà rimanere da solo. E voglio pregare, concludendo, solamente per quelli che hanno permesso all'amarezza di prendere piede nella loro vita, che hanno preso a consumarsi, a corrodersi, amareggiandosi, forse per scelte che ritengono sbagliate. Chi me l'ha fatto fare? O forse per non scelte. E stanno lì a logorarsi, o accusando se stessi, o accusando gli altri, e si continuano ad amareggiare. E più ti amareggi, più dici: questa situazione non l'avrei voluta, ma perché? Odi te stesso, odi chi ti ci ha portato. Più il clima di amarezza cresce dentro di te, più il diavolo dice: oh, come si sta bene in questa mente, in queste emozioni amareggiate, mi trovo proprio a mio agio. E sedendosi sulla tua amarezza è come se comincerà a suggerirti tutte le soluzioni più sottili che sono insite nella sua personalità. Una di queste sarà: fai lo struzzo, fai finta di niente, non è successo niente. E che importanza ha? Non ha importanza. Un'altra sarà: vendetta, tremenda vendetta, odio, odio, padre dell'odio, ispiratore dell'odio. Un'altra sarà: devi accusare gli altri, tu hai ragione, devono pagare gli altri, devono pagare gli altri. Un'altra sarà ancora: trova una soluzione magica, stonati, entra in qualche livello di stonamento, che sia droga o che sia chat o che sia non so che cosa, o che sia evadi, vai via, cerca un piacere più o meno reale, l'importante è che non vedi più il problema. Quindi guardate un poco, quando facciamo accomodare il diavolo nella nostra stanza, quante idee c'ha. Noi diciamo tante volte: ce ne hai più idee, ce n'hai una più del diavolo, come si dice. Ma mi sa che il diavolo ce ne ha molte di più quando lo lasciamo entrare in maniera subdola nella nostra vita. E tante persone che lo hanno fatto entrare oggi non ci sono più a raccontarlo, si sono fatte fuori. Altre persone ce lo racconterebbero da una cella di una prigione, perché hanno fatto fuori qualcuno. Altre non ce lo possono raccontare, perché avendo dato spazio al diavolo sono entrate in una follia, in una dimensione di alterata coscienza che si chiama pazzia. Ma tu ed io vogliamo poter raccontare che Dio ci ha liberato. Alleluia! E allora, se ci sono radici, se c'è un cibo dove il diavolo può entrare, tante volte se non puliamo bene le formiche attaccano, leviamo lo sporco, se leviamo quel punto di amarezza, e sento sottolineare questo questa mattina, levando quel punto di amarezza nella tua vita, forse nei confronti del tuo partner: ma perché mi hai dato un marito così? Ma perché mi hai dato una moglie così? Ma perché non mi hai dato un marito? Ma perché non mi hai dato una moglie? Ma perché non ho figli? Ma perché ho figli? Ma perché? Ma perché? Ma perché? Ma perché? Ma perché? E lì ti cuoci, e lì il male nel tuo cuocerti, nel tuo essere sfiduciato, nel tuo essere ribelle, trova spazio e si espande, prende piede negli anfratti della tua mente. Ma togliendo la radice di amarezza. E come la puoi togliere? Tante volte sono intoglibili umanamente. La puoi togliere semplicemente se guardi più in alto e guardi il progetto di Dio nella tua vita. E allora anche quella cosa che sembra ti ha distrutto, no, sembra, ti ha distrutto, guardata con Dio, attraverso Dio, troverai un modo per venirne fuori, che generalmente comprende sempre il perdono, poi le altre elaborazioni non ha importanza, ma troverai un modo per venire fuori da questa amarezza che lascia spazio al diavolo dentro di te. E quando chiaramente questa amarezza comincerà a sgretolarsi, perché tu benedirai le persone attorno a te, perché tu perdonerai le persone attorno a te, automaticamente caccerai i tuoi demoni. Non c'è bisogno di un esorcista, non c'è bisogno di qualcuno da cui vai e gli dici: ti prego, caccia via lo spirito di amarezza. No, se tu ti vuoi commiserare, ti vuoi lamentare, lo spirito di amarezza continuerà a stare bene a casa tua. Entra, sento una parola profetica, entra figlio mio, figlia mia, nello spirito dell'adorazione, nello spirito della lode, perché lì scoprirai una dimensione dove già tutto è compiuto. Lì la tua fame, la tua sete di giustizia saranno saziati. Ma se continui a guardarti intorno, figlio mio, figlia mia, troverai altre occasioni per tormentarti e per tormentare gli altri. Riposa nell'amore grande che ho per te, riposa nella mia giustizia, riposa nel sapere che tutto coopera al bene se solo riesci a fidarti di me e ad amarmi a prescindere da ogni cosa. Signore, vogliamo riconoscere questa mattina che tante volte noi ironizziamo sul diavolo. E io ti voglio pregare per tutto quello che succederà in questi giorni, in cui tante persone, ironizzando, scherzando sul male, riceveranno una dose di questo veleno che già si unirà a tutto il veleno accumulato. Io ti prego che si possano aprire gli occhi e che ci possano essere tante feste della luce più che feste del male, più che feste dove si esalta il negativo. Ti prego, Signore, che i tuoi figli possano risplendere. Oh Signore, fai sì anche che queste occasioni siano occasioni per evangelizzare. Qui non solo respingiamo le forze del male, ma andiamo in un contropiede a strappare anime dal potere, dal regno delle tenebre. Aiuta, aiutaci, liberaci dal male e aiutaci a diventare messaggeri di libertà per altri che sono entrati nel laccio del diavolo, che li ha presi prigionieri perché facessero la volontà del male. Aiutaci ad essere liberi e ad essere messaggeri di liberazione. Padre, te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Dio vi benedica. Buona domenica.